Bene. Presidente, ci rivolgiamo alla parola di Dio. E leggiamo il Vangelo di Luca, capitolo 24. Vangelo di Luca, capitolo 24. La parte finale della storia dell'incontro fra Gesù e i due discepoli sulla via di Emmaus. Capitolo 24, iniziamo a leggere dal verso 29. Dio sia lodato. Essi trattennero Gesù dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta ormai per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatesi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Amen. Fin qui la parola del Signore. E in particolare ci soffermiamo sul verso 34, dove i due discepoli che tornavano da Emmaus a Gerusalemme trovano gli apostoli, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Il Signore è veramente risorto. Il Signore è veramente risorto. Perché è veramente risorto, dicevano? Perché quando le donne erano andate a raccontare che Gesù era risorto, non ci avevano creduto. Ve lo ricordate? Le donne erano andate, abbiamo visto Gesù, il Signore è risorto. E sai, vabbè, sarà. Ma poi dopo appare anche a Simone. Ma poi il Signore appare anche a questi due sulle vie di Emmaus. Allora il Signore è veramente risorto.
Alleluia.
E vorrei parlarvi del fatto che la risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede. Abbiamo letto all'apertura del culto il brano di Prima Corinzi, dove si dice che se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Noi saremmo ancora morti nei nostri peccati. Ma ora il Signore è veramente risuscitato e quindi noi siamo stati perdonati. Gloria a Dio. Perché la risurrezione di Gesù fosse un fatto incontrovertibile, il Signore ha fornito una serie di testimonianze inconfutabili. Ora, noi contiamo gli anni da Gesù, no? Noi siamo nel 2023, da che cosa? Quando la gente dice: ah, ma voi ancora credete in Dio, ancora sta cosa, Gesù, ma senti, ma che anno siamo? È il 2023, da che cosa? Non c'è niente di più storico, non c'è niente di più reale, non c'è niente di più vero del fatto che Gesù è venuto in questo mondo. E noi abbiamo scoperto che non è venuto in questo mondo semplicemente per lasciarci qualche bello insegnamento. Gesù è venuto per salvare.
Amen.
E io vi voglio parlare di queste testimonianze inconfutabili. Prima di tutto c'è una pluralità di testimoni. Sapete che quando c'è un processo, quando c'è qualche evento in cui è necessario scoprire qual è la verità, si chiamano dei testimoni. Si chiamano dei testimoni, persone che erano presenti, persone che hanno visto i fatti, persone che possono raccontare quello che hanno visto, che hanno udito e che hanno toccato. Vi ricordate come comincia la prima lettera di Giovanni? Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo toccato, lo annunciamo anche a voi. Abbiamo visto Gesù e l'abbiamo visto risorto. Questa vita è reale, Gesù è veramente risorto. Tanti testimoni. L'apostolo Paolo dice: vi ho prima di tutto trasmesso, in 1 Corinzi 15:3, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, è apparso a Cefa, Pietro, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta. 500 fratelli in una volta lo hanno visto Gesù, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Saulo dice: non sono solo le testimonianze degli altri, ma io sono un testimone. Sapete, se voi parlate con degli ortodossi ebrei, loro non ce l'hanno tanto con Gesù quanto con Paolo, perché Saulo da Tarso è un traditore, è uno che prima era un fariseo e poi si è messo dalla parte dei cristiani. Ma perché Saulo da Tarso, che notoriamente, storicamente, che è un fatto accurato, era un ebreo fariseo ed era un persecutore della Chiesa, come mai quest'uomo così animoso, così pieno di odio, che voleva distruggere e fare addirittura strage dei cristiani, a un certo punto cambia idea? Perché Gesù è veramente risorto. Mentre Saulo andava a perseguitare i cristiani, una voce dal cielo, una luce appare, lui cade a terra e questa voce gli diceva: Saulo, perché mi persegui? Chi sei, Signore? Io sono Gesù e tu persegui. Perché quando qualcuno ti tocca, tocca Gesù. Quando qualcuno ti perseguita, perseguita Gesù. Perché noi siamo il suo corpo. Noi siamo il corpo di Cristo. E Saulo da Tarso capisce che ha sbagliato tutto in quel momento e dice: Signore, che devo fare? E il Signore lo istruisce, poi lo manda ad essere l'apostolo delle genti. Quindi una serie straordinaria, congrua, abbondante di testimonianze inconfutabili. Gli apostoli erano talmente spaventati dopo la morte di Gesù che si erano tappati dentro casa, potremmo dire avevano sprangato le porte, avevano una paura matta di uscire da quel luogo, e Gesù entra a porte chiuse, gloria a Dio. E quegli uomini spaventati, codardi, vi ricordate, erano scappati tutti quanti, Pietro in primis, no? Da quegli uomini spaventati e codardi, il Signore
fa nascere la sua Chiesa. E li manda come missionari per tutto il mondo, quegli uomini. È una testimonianza inconfutabile della risurrezione di Gesù.
Poi non soltanto la pluralità dei testimoni, ma anche la varietà dei testimoni. Perché qui non abbiamo solamente quegli 11 apostoli, ma abbiamo donne premurose, uomini scoraggiati, uomini dubbiosi e spaventati, amici intimi, familiari di Gesù e anche nemici di Gesù. Le testimonianze non sono a senso unico, perché sapete, a volte capita, no? Capitato anche col processo di Gesù, hanno preso un paio di testimoni, gli hanno detto dite così e così, e quelli hanno detto ah sì, l'abbiamo sentito dire che lui avrebbe distrutto il tempio, eccetera eccetera, e non neanche così le loro testimonianze andavano d'accordo, perché erano stati prezzolati, erano stati pagati per dire falsa testimonianza. Ma i testimoni di Gesù, della sua risurrezione, invece sono concordi. Dicono tutti la stessa cosa: il Signore è stato messo nella tomba, siamo andati, la pietra è rotolata, lui non c'è, gli angeli ci hanno detto che egli vive, e poi lo abbiamo visto, l'abbiamo incontrato, è veramente risorto, gloria a Dio! Testimonianze inconfutabili. Maria Maddalena, la prima a vedere Gesù risorto, vi ricordate? Maria Maddalena va per ungere il corpo di Gesù, porta quell'unguento, porta quel balsamo per poter dare l'ultimo saluto al suo maestro che l'aveva liberata da 7 demoni, dice la scrittura, che aveva trasformato la sua vita miserabile in una vita dignitosa. Ma non lo vede, non c'è Gesù. Allora lei piange, lei sta piangendo, ma a un certo punto arriva una voce angelica che dice: donna, perché piangi? Si volta, vede un angelo, un giovinetto, hanno tolto il mio Signore, non so dove l'hanno messo, e piange. E poi arriva Gesù, gloria a Dio. Pare quando Gesù ti vede piangere, Gesù si avvicina sempre, eh? Si avvicina a Gesù. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi cerchi? E Maria non lo riconosce, sta piangendo. Signore, se sei tu, qui sei il proprietario di questo campo, di questo terreno, io non lo so, forse tu l'hai preso, l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai portato, lo vengo a prendere io, dimmi dove l'hai portato. E Gesù le fa: Maria. E allora Maria lo riconosce: maestro, rabboni, e lo vuole abbracciare, e Gesù gli dice: no, non toccarmi, devo andare al Padre. Dì ai miei fratelli, io salgo al Padre mio e al Padre vostro, di Dio mio e Dio vostro. E Maria Maddalena corre, arriva. Io mi immagino questa scena: in questa casa arriva, dove erano tutti tappati, no? Bussa, chi sei? Maria Maddalena, controlla, c'è qualcuno che ti ha seguito, qui siamo, se ci prendono siamo rovinati. Sì, ma il Signore è risorto, l'ho visto, e non ci credono, non lo vanno a vedere. Giovanni e Pietro vanno a vedere, non trovano il corpo di Gesù, non lo trovano, ne sono perplessi, ma ancora sono dubbiosi, vedete? E poi Gesù appare a porte chiuse. Pace a voi, gloria a Dio, lo vedono, non ci credono, sono meravigliati. Nel brano di Luca noi troviamo che Gesù gli dice: perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Sono io, guardatemi, toccatemi, gloria a Dio. Gesù non è risorto, qualcuno dice, ma Gesù non è veramente risorto col corpo, era una specie di fantasma. Toccatemi, datemi qualcosa da mangiare. E Gesù mangia in loro presenza.
Gloria a Gesù. Gesù è veramente risorto.
Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Ed erano lì. Ne mancava uno, vero? Perché oltre alla varietà dei testimoni c'è anche l'attendibilità dei testimoni. Ma vi stavo parlando che fra i testimoni della risurrezione di Gesù non ci sono solo gli amici, sono anche i nemici, perché nel Vangelo di Matteo è scritto che le guardie erano, diciamo, state messe quattro guardie davanti a quella tomba. E sapete, presso gli antichi romani, quando ti davano un compito, se tu sgarravi da quel compito c'era la morte, c'era il supplizio. La stessa cosa che succede poi negli Atti degli Apostoli, quando il Signore libera Pietro dal carcere e le guardie vengono portate al supplizio perché non hanno fatto il loro dovere. E quelli gli era stato detto: sigillate la tomba, mettete questo masso e fate la guardia, perché potrebbero venire i suoi discepoli a rubarlo di notte. Perché l'abbiamo sentito dire, quel millantatore, quell'imbroglione, dire che sarebbe risorto. E allora noi mettiamo le guardie, vediamo un po' se hanno il coraggio di venire a prendere il suo corpo.
Ma chi può trattenere la potenza di Gesù?
E la scrittura dice che quelli delle guardie, dopo che poi, quando viene l'angelo rotolò la pietra, no? E le guardie, quando videro arrivare l'angelo, erano talmente spaventate che restarono quasi stecchite. Le guardie andarono in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Che cosa era avvenuto? Cosa hanno raccontato questi? Sono venuti i discepoli a rubarlo? No. Che è successo? Guarda, noi abbiamo avuto, cioè, ci siamo così spaventati che non ci ricordiamo niente. Sappiamo solamente che non siamo svegliati, la tomba era vuota, la pietra era rotolata. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E quelli hanno detto: ma se noi diciamo una cosa del genere, siamo finiti. Se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, presi il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Cioè che i discepoli hanno rubato il corpo di Gesù. È ancora più inverosimile, è talmente inverosimile questa versione dei fatti, che non fa altro che confermare che il Signore è veramente risorto. Ma quando mai avrebbero avuto il coraggio di sfidare quattro guardie romane armate di tutto punto? Ma quando mai quei pescatori pubblicani spaventati sarebbero andati a fare una cosa del genere? La varietà dei testimoni, perfino i nemici testimoniano che Gesù è veramente risorto. Poi l'attendibilità dei testimoni, che lo hanno visto, toccato, l'hanno mangiato insieme a lui. Abbiamo già detto di Giovanni, abbiamo già detto di Pietro, di Paolo, che lo avevano visto risorto, che lo hanno visto, che l'hanno toccato. Ma ci soffermiamo sulla testimonianza più attendibile di tutte, che è quella di Tommaso. Tommaso è uno degli 11 apostoli rimasti, sappiamo che Giuda ha fatto la fine che ha fatto. Tommaso non c'era quando la prima volta Gesù risorto entra a porte chiuse. E quando gli altri fratelli gli dicono: abbiamo visto il Signore risorto veramente, Tommaso, no. Voi potete dire quello che volete, ma se io non lo vedo, io non lo tocco, io voglio mettere il dito nel segno di Dio, io non crederò. Ascoltatemi, fratelli, noi facciamo presto a giudicare, no, Tommaso, sei un incredulo, ma come non credi, fratello? fratelli.
Ma immaginate il dolore che c'era nel suo cuore, immaginate la sofferenza, immaginate la delusione, immaginate tanto, tanto e tanto ancora che lui si era così chiuso, si era così chiuso a riccio di fronte a qualsiasi testimonianza, non avrebbe mai creduto neppure ai suoi fratelli. Ma 7 giorni dopo Gesù arriva di nuovo a porte chiuse, entra, pace a voi. E la scrittura ci dice, c'era pure Tommaso, e io mi immagino tutti gli altri 10 che se lo guardavano. Adesso vedi Tommaso, Gesù che gli dice, adesso vedi. Gli faceva, hai visto che Gesù è ritratto davvero? Tommaso sbianca, non sa più cosa dire, cosa fare, senza parole. Gesù si avvicina a Tommaso. Vieni qua. Io mi immagino che è diventato piccolo così, Tommaso. Vieni qua, Tommaso, poggi il tuo dito. Gli ripete le parole che lui aveva detto la settimana prima, no? Poggi il tuo dito, tocca, vedi? Metti la tua mano nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. Perché il Signore è veramente risuscitato. Non essere incredulo, ma credente. E Tommaso crolla, Signore mio, Dio mio, perché mi hai visto. Hai creduto. Beati quelli. Oh, c'è una parola per noi,
Gloria.
Beati quelli che non avranno veduto e avranno creduto. Amen. E quelli siamo noi, gloria a Dio. Non abbiamo visto il Signore risorto. Qualcuno di voi ha visto Gesù risorto? Io non l'ho visto, ma Gesù mi ha salvato.
Amen.
È veramente risorto, perché la pluralità dei testimoni, l'attendibilità finale dei testimoni viene confermata dalla nostra testimonianza, perché a tutte queste testimonianze del passato noi aggiungiamo oggi la nostra testimonianza. Gesù è vivente, è risorto, l'abbiamo incontrato, ha cambiato la nostra vita, ci ha salvati, ha perdonato i nostri peccati e adesso camminiamo con Lui. Amen. Quando un uomo può dire Gesù è veramente risorto perché io l'ho incontrato, allora quell'uomo, quella donna è nato di nuovo, ha fatto l'esperienza della nuova nascita, si è convertito a Cristo, lo ha ricevuto come personale salvatore. Solo chi ha ricevuto Gesù come proprio Signore e Salvatore può affermare Gesù è veramente risorto. Certo, e concludo. Non lo abbiamo visto, non c'eravamo noi, crediamo in un libro scritto migliaia di anni fa, ma l'attendibilità dei testimoni, la potenza della parola di Dio, l'opera dello Spirito Santo che ci ha convinto prima di peccato e poi ci ha mostrato chi ci liberava dal peccato, il Salvatore, rendono di noi tutti degli attendibili testimoni. Perché tu ed io, salvati per grazia, possiamo testimoniare che Gesù è veramente risorto. Questo è il fondamento della nostra fede. Questo è quello che noi possiamo dire a chi ci domanda della nostra fede. Sì, è vero, noi non crediamo in una religione composta di riti e liturgie, noi crediamo nella parola di Dio, noi crediamo che Gesù è vivente e che Gesù si può incontrare, e questa è la nostra forza, perché noi possiamo dire, a differenza di tutte le altre religioni sulla faccia della terra che dicono oh venite da noi
e troverete la verità, noi vi spiegheremo la verità. Noi possiamo dire no, non dovete venire da noi, dovete andare a Gesù, perché Gesù è la via, la verità e la vita, e chiunque crede in Lui ha la vita eterna. E poi ci riuniamo insieme, perché tutti quelli che credevano stavano insieme, tutti quelli che hanno incontrato Gesù amano stare insieme a quelli che sono come loro testimoni della risurrezione di Gesù. Vogliamo chiamare il nostro capo e pregare? Gloria al tuo nome, Gesù.
Benedetto il tuo nome.
Il Signore è veramente risorto. Se c'è qualcuno in mezzo a noi e c'è qualche dubbio su questo, il Signore è veramente risorto. Lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo incontrato. Egli ci parla, Egli ci sussurra le sue parole d'amore ogni giorno. Egli ci guida con la sua parola, il suo spirito ci ha riempiti, noi vogliamo servirlo. Dai il tuo cuore a Gesù se ancora non l'hai fatto. Questa sera digli: Signore Gesù, anch'io voglio essere un testimone della tua risurrezione. Voglio diventare anch'io un tuo discepolo. Voglio anch'io fare la tua volontà. Voglio anch'io raccontare agli altri che ti ho incontrato, Signore, e che tu hai cambiato la storia della mia vita. Mi hai lavato dei miei peccati col tuo sangue, mi hai dato una veste bianca, Signore, grazie. Ma se il Signore ti ha salvato, fratello, sorella, tu non puoi tenertelo per te, non puoi, perché come quei tuoi discepoli sulla via di Emmaus tornarono di corsa indietro, come Maria Maddalena corse dagli apostoli, anche tu correrai e dirai agli altri: il Signore è veramente risorto, perché io l'ho incontrato e Egli ha cambiato la mia storia, ha cambiato il mio cuore, adesso io lo amo. Io so che Gesù è vivente, perché Gesù ha cambiato il mio cuore. Tutto mutò quel dì, dice un cantico, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Gloria al Signore. Allora anche tu disponi il tuo cuore, perché intorno a te c'è tanta gente che non lo sa, o forse è incredula come Tommaso, vuole delle prove. Sarai tu la prova, perché tu andrai e dirai: Gesù mi ha salvato, io so che Gesù è risorto. Vogliamo starci tutti in piedi, diamo gloria al nome del Signore, adoriamo il Signore, alleluia. Ma per fede l'ho toccato ed Egli mi ha sanato. Gloria a Gesù. Alleluia.